Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Ollearo, dove come ogni mercoledì sera va in onda il giusto clima, clima@radiopopolare.it è la nostra mail. In studio oggi, caro Gianluca Ruggeri, c'è un clima
filtrata,
allegro, perché finalmente in carne ed ossa c'è la nostra Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, ciao a tutti.
Che entusiasmo.
Manca solo
Sara Milanese, che però è là fuori, che ci ascolta e che lavora per noi. Dopo sentiremo anche la sua di voce. Marianna, vuoi dire tu i contatti di Enostra, dato che sei qua e che tu sei non solo nella squadra del giusto clima, ma anche di Enostra, così?
Sì, va bene. Allora, la mail info@lenostra.it, il numero verde 859 32 66, tu lo dici in maniera diversa, dico, vabbè, non importa. E attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Ma io, secondo me, ci ascolta Marianna Usuelli di solito, perché l'ha detto come te. Attivo dal, non c'è scritto sulla scaletta, quindi queste sono proprio parole di Gianluca Ruggeri. Gianluca Ruggeri, di che cosa parliamo in quest'ora insieme?
Allora, parliamo di che cos'è e come si affronta l'allerta meteo. Non era atteso che poi ci sarebbero state le notizie di oggi, quando l'abbiamo pensato, e ne parleremo con un ingegnere, Luca Ferraris, e una psicologa, Cinzia Modafferi. Poi parliamo della crisi della biodiversità con Gianluca Catullo del WWF, di inquinamento atmosferico da navi con Anna Gerometta di Cittadini per l'Aria. Abbiamo la nuova puntata di Storie Estreme, Frammenti di un mondo che cambia, la rubrica di Sara Milanese. Poi Marianna, tu chi hai intervistato oggi?
Ho intervistato Virginia Della Sala, che è una giornalista d'inchiesta del Fatto Quotidiano, sul suo nuovo libro Migrare in casa, edito da Edizioni Ambiente.
Allora, cara Marianna, noi qua cominciamo sempre con una rassegna stampa della settimana, degli ultimi giorni. Allora, cominciamo anche questa sera così. È una giornata difficile oggi in Liguria, l'avete sentito, ne parleremo poi più tardi con i nostri ospiti, però intanto possiamo fare un bilancio provvisorio dei due grandi uragani che hanno colpito gli Stati Uniti nell'ultimo mese.
È una notizia ricorrente, purtroppo, in queste settimane. Il primo è stato Helene, dopo 3 settimane ci sono ancora 92 persone disperse. I danni più importanti di Helene sono avvenuti nella Carolina del Nord, a quasi 600 km dalla costa del Golfo del Messico. Lì oramai i venti non erano più così intensi e si parla di tempesta, non era più un uragano, ma le piogge invece hanno provocato inondazioni e smottamenti, con oltre 1200 strade chiuse, complessivamente più di 250 vittime confermate. Milton invece era quello che attendevamo la settimana scorsa, ha attraversato la Florida da ovest a est, quindi ha fatto solo 300 km sostanzialmente, ha avuto meno strada per fare danni e nonostante avesse manifestato una potenza maggiore di Helene, per fortuna ha toccato la costa una 50ina di chilometri a sud di Tampa, con impatti molto inferiori a quelli che ci sarebbero stati se invece fosse passato appunto dalla baia. Insomma, questo è uno delle tante occasioni in cui vediamo come i danni sono la combinazione tra le caratteristiche di un fenomeno atmosferico, che può essere più o meno rilevante, più o meno pesante, e le caratteristiche del territorio colpito, perché appunto, come dicevamo prima, se Milton fosse arrivato nella baia di Tampa, l'onda di piena che avrebbe colpito la città sarebbe stata molto più ampia, proprio per le caratteristiche di quella baia, e i danni sarebbero stati molto superiori.
Anche gli uragani però sono diventati un'occasione per le più incredibili teorie del complotto.
Ne ho lette veramente di ogni genere e probabilmente non ne ho neanche lette tutte. C'è stata Marjorie Taylor Greene, che è una rappresentante al congresso degli USA repubblicana, guarda caso, che ha suggerito su X che gli uragani possano essere stati controllati da them, cioè da loro, no? Con un'allusione al governo, in modo da colpire le zone a maggioranza repubblicana, influenzare le operazioni di voto e far perdere quindi voti a Trump, no? Cioè,
certo.
Non l'ha detto così, ma ha lasciato intendere che sostanzialmente l'uragano era finto, finto nel senso causato appositamente per far perdere le elezioni a Trump. E qui siamo nel patologico, chiaramente, ma almeno non si fa male nessuno, insomma.
È detto così, sembra quasi suggerire che qualcuno invece si è fatto male.
Allora, Per fortuna no, ma due giorni fa alcune squadre dell'ente federale per la gestione delle emergenze, che è una specie di protezione civile appunto federale, per capirci, e che erano al lavoro per aiutare proprio le popolazioni della Carolina del Nord colpite da Milton, e stavano facendo il giro casa per casa in zone montane, quindi con case anche molto lontane tra di loro e isolate, hanno dovuto sospendere il lavoro e spostarsi e mettersi al sicuro, perché si era diffusa la notizia che c'erano squadre di uomini armati che erano alla loro ricerca. Il pericolo passato, c'è stato un arresto, probabilmente appunto l'uomo armato era in realtà solo uno, di nuovo appunto nessuno si è fatto male, ma tutto per qualche stupida storia messa in giro sui social network e alcune dichiarazioni palesemente false, questa non è una notizia, fatte anche da Donald Trump durante i suoi comizi contro questo ente federale che invece era lì per aiutare, e riesco a immaginarmi poche cose più stupide di minacciare i soccorritori in una zona che ancora fa fatica a uscire dall'emergenza.
E contemporaneamente invece in un'altra zona degli Stati Uniti si fanno i conti con una lunghissima stagione calda.
E anche questa evidentemente sarà stata provocata dal governo. A Phoenix in Arizona, che tra l'altro è un altro stato in bilico come la Georgia dove è passato Milton, o la Carolina del Nord di cui abbiamo già parlato, siamo al 70° giorno con temperature massime oltre i 110 Fahrenheit nell'anno, nel 2024. 110 Fahrenheit sono più di 43 gradi centigradi, quindi immaginatevi che cosa vuol dire 77 giorni oltre i 43 gradi centigradi in un anno. Il record precedente era di 55 giorni, che era ovviamente l'anno scorso, ma la media dei 30 anni precedenti era 21 giorni e quest'anno siamo appunto a 77.
E questi sono gli impatti locali, però la crisi climatica, lo sappiamo, è globale, quindi purtroppo gli impatti sono anche globali.
E nella seconda parte della trasmissione parliamo del Living Planet Report, che è un documento che monitora la perdita di biodiversità a livello globale. Ovviamente questa perdita di biodiversità dipende anche, ma non solo, dalla crisi climatica. In ogni caso è un documento di cui si è parlato abbastanza, anche sui giornali se ne è letto abbastanza, mentre si è parlato, secondo me, molto poco, molto meno, del rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sullo stato delle risorse idriche globali, cioè dell'acqua. Sappiamo ovviamente che il 2023 è stato l'anno più caldo registrato finora, questo si accompagna con dati che rilevano anche che nel 2023 i ghiacciai mondiali abbiano subito le peggiori perdite mai registrate e che nel mondo complessivamente veniamo da 5 anni di crisi idrica diffusa, culminati nel 2023 con l'anno più secco degli ultimi 30 per i fiumi globali, quindi non una cosa solo locale ma globale. E secondo Celeste Saulo, che è la segretaria generale appunto dell'Organizzazione Mondiale Meteorologica, a causa dell'aumento delle temperature il ciclo idrologico si è accelerato, è diventato più imprevedibile, stiamo affrontando problemi crescenti di troppa o troppo poca acqua a seconda dei momenti. Un'atmosfera più calda trattiene una maggiore quantità di umidità che favorisce forti precipitazioni, ma l'evaporazione più rapida e l'essiccazione dei suoli peggiorano le condizioni della siccità.
Siamo in piena crisi da qualsiasi parte la guardiamo, e la crisi consiste anche nel fatto che possiamo aspettarci tutto e il contrario di tutto.
Un po' è quello, no?
Sì.
Tu hai una settimana la siccità e la settimana dopo l'inondazione. Proprio per estendere le conoscenze su questa situazione, l'Università di San Diego ha deciso di richiedere a tutti gli studenti che si iscrivono da quest'anno all'università di superare almeno un esame dedicato al cambiamento climatico per potersi laureare quando si laureeranno. E il corso da seguire va scelto in un catalogo abbastanza ampio, quindi insomma, il fenomeno viene studiato anche da diversi punti di vista, ma è obbligatorio farne almeno uno, indipendentemente dall'indirizzo scelto.
E questa è già una buona notizia, e anche questa settimana qualche altra buona notizia viene dall'Agenzia Internazionale per l'Energia.
Meno male che c'è.
Meno male.
Infatti Birol, il nostro uomo preferito, che ha pubblicato il suo World Energy Outlook proprio oggi e conferma molti dei dati anticipati 2 settimane fa a proposito delle rinnovabili, ma aggiunge anche qualche informazione in più. Intanto stiamo andando appunto verso un mondo molto più elettrificato di oggi, quindi ridurremo con tutta probabilità i consumi di energia, ma aumenteranno quelli di elettricità, perché sposteremo molti consumi che oggi sono termici, li faremo diventare elettrici, sia nella mobilità sia nei riscaldamenti degli edifici. Complessivamente useremo meno risorse fossili, e questo ha l'effetto ovviamente logico, ma per certi versi paradossale, di diminuire il prezzo di petrolio e di gas, perché meno ne usiamo e ovviamente più ne abbiamo disponibile, e già oggi ne estraiamo di più di quanto ne utilizziamo. C'è una tendenza a ridurre le vendite di petrolio per tenere alto il prezzo, ma che non riesce a tenere il ritmo necessario. E sarà ovviamente interessante capire come questo fenomeno di riduzione dei costi dei fossili impatterà da una parte sulle spese di ciascuno di noi e dall'altra sulle dinamiche complessive, perché appunto con combustibili fossili più economici rispetto a ora vedremo se potrà continuare la crescita impetuosa delle rinnovabili a cui stiamo assistendo.
E vedremo, intanto restano delle interessanti domande, avremo modo di rispondere. Intanto però i progressi continuano.
L'ultimo viene dalla Cina, dove è entrata in funzione una turbina eolica da 26 megawatt, è un nuovo record, e pensate che il precedente era 18 megawatt, quindi si è passati da 18 a 26 di un colpo. Stiamo parlando di un mostro che ha un diametro di 310 metri, che è più grande della copertura dello stadio di San Siro, per capirci come dimensione del diametro di questa turbina. È una turbina che è pensata per la produzione in mare e dovrebbe attestarsi a una produzione annua di circa 100 gigawattora, che più o meno è pari al consumo annuo di 40-50 mila abitazioni italiane. Ripeto, con una turbina si alimentano il consumo di 40-50 mila abitazioni. Perché si fanno turbine così grandi? Non perché sono pazzi i cinesi, ma perché turbine più grandi sono più efficienti e producono di più, ma non in proporzione, perché se raddoppiamo la lunghezza delle pale la produzione diventa 3,5 volte, quindi appunto non è proporzionale per quello che si fanno più grandi. Quindi questo complessivamente porta a installare meno impianti, meno pale, con consumo di materiale e impatti complessivamente inferiore a parità di produzione totale.
E allora tra pochi i nostri primi due ospiti per andare a parlare appunto di come si affronta un'allerta meteo. Prima però un brano che è suggerito da un collega che stava andando a casa e ha detto: perché non mettete questo brano? Ci ha detto che è stato creato il musical della Anne, L'odio, il film famosissimo. Allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio uno dei brani dal musical, che è cantato da Youssef Swat con Clara Luciani.
Ça va finir, on cherchait une raison de vivre, on a trouvé une raison de mourir. Comme des petites fourmis perdues dans l'univers, faut qu'on s'en sorte, mais ça tape à coups de matraque sur la fourmilière. Et comme dirait l'autre, chez nous l'espoir, c'est l'argent des pauvres, chez nous la haine, c'est la colère des autres. L'amour nous fait de l'œil, la haine, tu rentres dedans. Comment chanter la vie en rose quand on la voit en noir et blanc? Et on se demande où ça nous mène. On veut pas conquérir le monde, on veut se conquérir nous-mêmes. Toujours les mêmes larmes qui coulent 30 ans plus tard. Les rappeurs sont des peintres, nos quartiers sont des œuvres d'art. On n'a pas choisi la révolte, on l'a vu dans notre miroir. À la base c'était le temps d'un soir, puis c'est devenu notre histoire. Leurs beaux discours, on les entend tous les jours. L'amour nous protège de la haine, mais qui nous protège de l'amour?
Y'a celle des uns, y'a celle des autres. Y'a celle du mien, y'a celle des
personne d'autre. Et si vous ne l'entendez pas, c'est peut-être qu'au fond c'est pas notre faute. HLM, cité de dortoir, si les petits avaient su.
qui grandirait dans des labyrinthes sans issue. Anatomie de la haine est un fantasme non accompli. La violence donnera toujours tort aux incompris. La haine dans les veines, à ne plus savoir quoi en faire. Comme un moteur qui fait tourner le monde, mais à l'enfer. La haine devant un miroir, la haine devant notre histoire. La haine la plus importante, la haine la plus dérisoire. La haine de notre monde, la haine d'un autre monde. La haine sur le sablier, la haine sur notre montre. La haine dans les yeux d'un flic, dans les yeux d'un mot. La haine au bord d'un discours ou la haine au creux d'un mot. La haine des autres ou la haine de soi-même. C'est plus facile de récolter la haine lorsque l'on sait.
Y'a celle des uns, y'a celle des autres. Y'a celle des miens, y'a celle des vôtres. Elle tourne en haut, elle tourne au corps. On cherche l'amour, on trouve la mort. Y'a celle des uns, y'a celle des autres. Y'a celle des miens, y'a celle des vôtres. Elle tourne en haut, elle tourne au corps. On cherche l'amour.
E veniamo da settimane di allarmi per uragani in diversi paesi, di allerte meteo in diverse province italiane. Nella nostra esperienza quotidiana ci sembra che spesso si fraintenda il senso di questi provvedimenti delle autorità pubbliche, quindi abbiamo deciso di parlarne con due persone che se ne sono occupate da punti di vista diversi. Abbiamo in collegamento allora Luca Ferraris, che è docente di ingegneria all'Università di Genova e presidente anche di Fondazione CIMA, che è il centro di competenza della protezione civile. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera, sull'altra linea abbiamo Cinzia Modafferi, che è psicologa e psicoterapeuta e ricercatrice presso VIE, che è uno spin-off dell'Università degli Studi di Genova. Buonasera, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Allora, Luca, tra l'altro siete entrambi in Liguria, sappiamo che sono ore che sono state complicate, speriamo che ovviamente non ci siano conseguenze peggiori di quelle che sono state manifestate fino adesso. Ci vuoi aiutare a capire intanto che cos'è un'allerta meteo, quando viene messa un'allerta meteo e che cosa significa per noi, diciamo, cittadini, persone normali?
Allora sì, un'allerta meteo è un'allerta che ogni giorno le regioni, coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, emettono per valutare la previsione delle precipitazioni che si daranno soprattutto nei giorni successivi e quali effetti, quali impatti avranno sulla popolazione. Come dicevamo, appunto, l'allerta meteo risponde un po' alla domanda: ma la pioggia prevista che effetti al suolo può dare? E questo sappiamo che si distingue in giallo, arancione e rosso. Giallo, l'allerta giallo significa che noi ci aspettiamo degli eventi localizzati, arancione diffusi e a rosso estesi. Però se ci concentriamo proprio sulla parola allerta, anche sul suo significato, significa stare attenti, stare vigili, cioè è una previsione che noi tecnicamente diciamo una previsione in probabilità, perché comunque i fenomeni atmosferici, la meteorologia ha insita in sé un'incertezza e quindi noi emettiamo questa allerta, il sistema emette questa allerta per far sì che poi la popolazione sia attenta e cerchi di mettersi a rischio. Attenzione, lo sottolineo, attenzione a non confondere la parola allerta con la parola allarme. Allarme per noi ha un significato di evento in atto, mentre allerta è una previsione di quello che potrà succedere, ovviamente in termini probabilistici.
Quindi giallo, arancione, rosso non implica un pericolo maggiore o minore in termini di intensità, ma di diffusione territoriale, più limitato nel territorio o maggiormente esteso nel territorio.
Esatto, anche con un giallo noi possiamo avere degli eventi localizzati che ma possono anche essere seri. Ovviamente in rosso questi eventi sono in qualche modo più estesi.
Allora Cinzia, davanti appunto a un annuncio di allerta per il giorno dopo, no? Perché questi annunci si fanno sempre nel pomeriggio di solito di un giorno per il giorno successivo o la mattina, insomma dipende un po' dalle situazioni. Come reagiscono poi le persone effettivamente? Cambiano le loro abitudini? Hanno un qualche modo di affrontare questa situazione?
Allora, non è facile rispondere a questa domanda perché le persone possono reagire in tanti modi diversi di fronte ad un'allerta meteo. Noi sappiamo che la spinta all'azione, cioè al fatto di autoproteggersi, quindi mettere in atto tutta una serie di comportamenti che sono previsti anche ore prima rispetto all'allerta, sono guidati dalla percezione del rischio. Però la percezione del rischio non è così semplice in realtà da studiare negli esseri umani, perché è influenzata da tutta una serie di aspetti, alcuni che sono legati proprio alla natura del rischio, cioè quanto io posso ritenere probabile che un evento si verifica o che subirò un danno o che quell'evento sarà grave, però ci sono anche tutta una serie di aspetti emotivi e cognitivi che impattano, cioè ad esempio quanto sono preoccupato per la mia incolumità, quanto ho avuto esperienza di precedenti situazioni di quel tipo. Ma anche di fronte al fatto che una persona possa percepire un'allerta come rischiosa, non sappiamo ancora se potrà mettere in atto dei comportamenti di autoprotezione, perché il comportamento dipende anche da altri fattori, ad esempio dalla fiducia verso l'istituzione che emette, diciamo, l'allerta, dal mio gruppo di riferimento, quindi da quella che è in letteratura la pressione dei pari, e dall'atteggiamento che ho verso le misure di autoprotezione. Cioè, quindi faccio un esempio banale: io magari posso anche percepire che c'è un rischio, però penso magari che i sistemi informativi non sono affidabili e quindi decido di non mettere in atto nessuna misura di autoprotezione, oppure penso che le misure di autoprotezione non sono efficaci e quindi non le metto in atto. Ora non so se questo rende l'idea della complessità, però purtroppo non c'è una causa effetto e questo aumenta la complessità di lettura del fenomeno, quindi è difficile dire che cosa le persone faranno o come reagiranno.
A proposito di, chiamiamola, pressione dei pari, io la settimana scorsa ero in una situazione in cui c'era un'allerta arancione su Varese. Io insegno a Varese, quindi il giorno prima ho saputo che c'era l'allerta arancione, sono stato tentato di annullare la lezione del giorno dopo, ma poi mi sono reso conto che erano 2 ore a metà di una giornata di lezione, quindi questa decisione diventava collettiva di tutte le persone che facevano lezione quel giorno, altrimenti non aveva alcun senso. L'unico che non si sarebbe mosso di casa sarei stato io. Allora, Luca, a volte succede che c'è un'allerta meteo, poi non succede niente di particolarmente intenso, o comunque anche a valle di un fenomeno meteorologicamente intenso non ci sono danni. E allora quello che succede, e lo vediamo spesso magari sui social, questo fenomeno, che ci sono persone che si lamentano per il falso allarme e dicono: ah, questi ha emesso l'allerta solo per evitare conseguenze in termini di responsabilità personali. Non lo dicono così sui social, lo dicono in un altro modo, e non pensano a quanto questo possa impattare sulla vita delle persone, perché effettivamente, per esempio, decidere di non mandare i figli a scuola ha un impatto significativo, o decidere di non andare al lavoro ha un impatto significativo. Tu cosa ne pensi di questo tipo di lettura del fenomeno?
Sì, questo è un po' il retropensiero che c'è ogni qualvolta viene dato o non dato l'allerta, cioè poi ovviamente lo spiegherà meglio Cinzia di me, il nostro cervello non è abituato a pensare in termini di probabilità, il nostro cervello è abituato a pensare sì o no, e quindi quando tutte le volte che c'è di mezzo la probabilità va un po' in difficoltà. Faccio un esempio: se io ho la probabilità del 90% che domani si darà un'alluvione, tecnicamente significa che su 100 volte 90 si darà e 10 no. E quindi ci sta anche il fatto che in una previsione probabilistica per 10 volte su 100 non si dia nulla, ma il nostro cervello purtroppo non ragiona così. Dice: ah, il 90% di probabilità è molto vicino a 100 e quindi io devo sempre si deve sempre verificare un'alluvione, no? Così come il concetto quando giochiamo alla lotteria, no? quando perdiamo non è che siamo ingannati, la probabilità di vincere è così bassa che la maggior parte delle volte si perde. Faccio sempre anche ai miei studenti un po' questo esempio, no? Quando noi andiamo in macchina e ci mettiamo la cintura, e non è che se poi non abbiamo avuto un incidente e questa non ci ha salvato la vita ci lamentiamo, no? E l'allerta deve essere un po' vissuto come la cintura. Sicuramente è un fastidio, no? Così come la cintura, ma è un'azione che noi facciamo preventivamente per non rischiare la vita. Ecco, questo un po' in poche parole ho un po' cercato di spiegare questo concetto.
Allora, l'hai già in qualche modo suggerito tu. Vediamo Cinzia cosa ne pensa, se questi sono meccanismi psicologici che ci possiamo aspettare. Appunto, Luca ha parlato del ruolo della percezione del rischio, della probabilità anche, e mi chiedo anche se magari questo ha a che fare anche con dei meccanismi di autodifesa.
Sicuramente sono d'accordo con Luca, che ha a che fare con il fatto che per la nostra mente sia difficile viaggiare se la probabilità, ma non tanto per un'autodifesa, ma perché gli esseri umani tendono un po' a spiegare i fenomeni su dei meccanismi lineari di causa effetto, e la probabilità non segue ovviamente una causa effetto. È vero che noi, come dire, ci reputiamo esseri altamente razionali, però, e lo siamo, però il pensiero razionale in realtà è molto lento e molto faticoso, richiede molte risorse. Noi per la maggior parte del tempo viaggiamo invece su delle scorciatoie di pensiero, quindi su quelle che si chiamano in psicologia euristiche. Tendiamo quindi a dare dei giudizi sulla probabilità che un evento si realizzi, lo tendiamo a fare rispetto a quello che ci viene più facilmente alla mente. E poi ci sono tutta una serie di anche altri aspetti, secondo me, che giocano rispetto a tutto questo discorso della mancata allerta o della falsa allerta, che sono anche, secondo me, delle problematiche non solo rispetto a come noi pensiamo, no? Quindi alla fallacia a volte del pensiero, ma anche al fatto che in qualche modo, cioè, per definizione l'allerta non è giusta o sbagliata, perché l'allerta è uno strumento di prevenzione, quindi è un avviso che viene fatto rispetto al fatto che possano esserci delle situazioni potenzialmente pericolose di cui tenere conto. Però noi ci siamo resi conto nel tempo, con diverse ricerche e studi che abbiamo condotto, che le persone conoscono poco il sistema di allerta. Probabilmente c'è qualcosa che non funziona a livello, o che deve essere migliorato a livello della comunicazione, perché ad esempio ci siamo resi conto appunto che, come dicevi tu prima, l'innalzarsi dell'allerta non è la gravità o quanta pioggia cadrà al suolo, però le persone molto spesso pensano questo: l'allerta rossa è un'allerta dove pioverà tantissimo, per cui se poi non piove allora l'allerta non ha funzionato. Oppure noi ci siamo resi conto che ancora oggi molte persone non sanno che l'allerta arancione per i temporali è il massimo grado di allerta possibile, si aspettano una rossa, cioè quindi che possa esserci un peggioramento, ragionano come un'allerta arancione che per loro è un'allerta di media gravità, ma non c'è un lieve, medio, grave. Oppure ancora, tanto per fare ancora degli esempi, le allerte vengono emanate su grandi porzioni di territorio, quindi se non accade nulla dove sono io non significa che a chilometri di distanza non stia accadendo qualcosa, però tutto questo è difficile da considerarsi per le persone, e probabilmente manca anche una comunicazione circa l'efficacia, no? Poi di ciò che è successo.
Segnalo che c'è una campagna della Protezione Civile che si chiama Io Non Rischio, è un sito dove chi volesse può approfondire questi temi. Ma prima di salutare Luca Ferraris, che è ingegnere, e Cinzia Modafferi, che invece è psicologa e che ci hanno aiutato a capire questo meccanismo delle allerte appunto da punti di vista diversi, faccio una domanda per entrambi, poi decidete voi a quale parte della domanda rispondere. Appunto, dall'esperienza, quali suggerimenti vengono, sia, come dire, dal punto di vista personale su come ciascuno di noi si può e si deve comportare in condizioni appunto di allerta, e poi dal punto di vista generale su quali politiche e provvedimenti pubblici adottare, o se non altro come accompagnarli, no? Perché appunto magari i provvedimenti già si adottano, però magari potrebbero esserci degli strumenti di accompagnamento che li potrebbero rendere più efficaci. Iniziamo da Luca.
Allora, sì, io provo a rispondere su qualche modo più la parte politica. Allora, sicuramente non dobbiamo nascondere i nostri cittadini e cittadine che viviamo in un territorio molto a rischio e che quindi siamo in una situazione di malattia cronica, malattia profonda cronica, e che questa malattia non si risolve da un mese all'altro, non si risolve da un anno all'altro, perché insomma noi ci troviamo su un territorio molto a rischio per tutto quello sviluppo che abbiamo fatto negli anni passati. Dopodiché, come politica e sarebbe molto importante cominciare a fare dei patti con i nostri cittadini e concittadini e decidere con loro, nel momento in cui viene emanata un'allerta, quali azioni preventive sono sostenibili anche per le comunità oppure no. Nel senso, l'esempio della macchina, la cintura è un elemento sostenibile, no? Ho un fastidio, però lo posso sostenere. Magari le chiusure di scuola o le persone che non possono andare a lavorare sono meno sostenibili, ma non c'è solo questa azione, nel senso che se noi ci prepariamo prima possiamo anche andare a scuola, possiamo anche andare a lavoro senza rischiare.
Cinzia?
Sì, io prima appunto vi parlavo di quelle che sono le scorciatoie della mente che giocano anche a nostro favore, perché una scorciatoia importante, un'euristica importante è quella della disponibilità dell'informazione, quindi le persone sono propense ad agire e a ritenere un evento probabile se riescono a immaginarlo nella propria mente molto rapidamente. Questo significa che noi giochiamo un'enorme partita sui comportamenti di autoprotezione rispetto alle informazioni che possiamo dare, perché le persone attingono a queste informazioni sia attraverso l'esperienza indiretta ma anche attraverso l'esperienza indiretta, quindi deve esserci una diffusione di questa cultura, di questo patto di cui parla giustamente Luca, in cui i cittadini si sentono attivi, però deve essere una diffusione capillare. Ancor meglio se pensiamo a simulazioni, esercitazioni, a giochi nel diffondere, come dire, quali sono i comportamenti che devono essere messi in atto perché abbiano un impatto sull'esperienza diretta delle persone. Da un certo punto di vista noi dobbiamo anche spiegare alle persone che la nostra capacità di metterci in sicurezza in tempi strettissimi è quella che può fare la differenza durante l'allerta, e quindi è importante che ciascun cittadino faccia la sua parte.
Grazie. Grazie a Cinzia Modafferi, psicologa e psicoterapeuta, e grazie a Luca Ferraris, ingegnere e docente di ingegneria. Grazie davvero. Buona
grazie
serata.
Grazie a voi.
Grazie e buona serata a tutte.
Grazie, noi ci spostiamo e andiamo in Antartide per una nuova puntata della nostra rubrica Storie Estreme. Andiamo in Antartide, il continente bianco che comincia a diventare almeno un po' verde.
Storie Estreme, frammenti di un mondo che cambia. C'è una terra che diventa verde ogni anno di più, ma non è una buona notizia. È l'Antartide, la terra di ghiaccio del Polo Sud. Uno studio delle università di Exeter e Hertfordshire e del British Antarctic Survey, appena pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, mostra, anche grazie alle immagini satellitari, come la copertura vegetale, che nel 1986 era di meno di un chilometro quadrato, abbia raggiunto quasi 10 chilometri quadrati nel 2021, con un'accelerazione impressionante del fenomeno negli ultimi anni. L'aumento della vegetazione, stiamo parlando chiaramente soprattutto di muschi ed erbe, riguarda la penisola antartica, 500.000 km quadrati di lunga catena montuosa che si estende dal polo sud verso il Sud America e che, almeno per ora, resta comunque coperta di neve, ghiaccio e roccia per la maggior parte del territorio. A preoccupare, come dicevamo, è soprattutto la velocità della crescita delle zone verdi. In particolare tra il 2016 e il 2021, quindi in soli 5 anni, si è registrato infatti un incremento del 30% del verde. Questo perché a livello globale la regione antartica è tra quelle che registrano un surriscaldamento superiore alla media. Durante l'estate antartica del 2022, cioè tra il dicembre del 22 e il gennaio del 23, si sono registrate temperature record fino a 10 gradi sopra la media, mentre nel marzo dello stesso anno alcune aree hanno toccato i 20 gradi sopra la norma. E questa tendenza, dicono gli esperti, è destinata ad accentuarsi. Gli scienziati sottolineano che le conseguenze dannose per l'ambiente sono diverse. L'aumento delle temperature cambia inevitabilmente il delicato equilibrio dell'Antartide e questo renderà la regione più ospitale per specie invasive che potrebbero mettere a rischio quindi la fauna locale. A favorire l'introduzione di nuove specie saranno anche semi, spore e frammenti vegetali che potrebbero potenzialmente arrivare con i flussi migratori degli uccelli o con il vento e che ora, a differenza del passato, potrebbero letteralmente trovare terra fertile. Ma le conseguenze del surriscaldamento non riguardano solo la biodiversità. L'aumento della vegetazione in questa regione potrebbe avere ripercussioni sul modo in cui l'Antartide riflette la luce solare. perché le superfici verde scure assorbono più calore rispetto alla neve e al ghiaccio e contribuiscono così ulteriormente al riscaldamento perlomeno locale e quindi favoriscono un ulteriore espandersi della vegetazione. Non è l'unico segnale questo del cambiamento in atto in questa regione. I ricercatori hanno recentemente trovato un fiume, un tempo sotterraneo e congelato, oggi con alghe verdi che crescono al suo interno. La diffusione dei muschi dal 2016 coincide con la diminuzione dell'estensione del ghiaccio marino attorno all'Antartide. E questo fenomeno non è limitato al Polo Sud. La stessa tendenza è stata segnalata anche nell'Artico e nel 2021, per la prima volta nella storia, sulla sommità dell'enorme calotta glaciale della Groenlandia è caduta pioggia al posto di neve.
Grazie, grazie alla nostra Sara Milanese per questa nuova puntata della nostra nuova rubrica Storie Estreme, frammenti di un mondo che cambia. Marianna Usuelli, che cosa andiamo ad ascoltare invece adesso?
Sì, adesso parliamo di migranti climatici in Italia, perché sì, esistono già. E ho intervistato appunto, come dicevo prima, Virginia Della Sala, che è una giornalista d'inchiesta del Fatto Quotidiano, che ha scritto da poco, ha pubblicato questo libro che si chiama Migrare in casa, di Edizioni Ambiente.
Andiamo ad ascoltarla.
L'Italia, essendo nel Mediterraneo, si trova in un hotspot della crisi climatica, cioè in un luogo in cui le conseguenze del riscaldamento globale sono molto amplificate rispetto anche a molti altri luoghi del mondo. E nel nostro immaginario siamo già proiettati verso l'idea che un giorno determinati luoghi, pensiamo innanzitutto a Venezia, non saranno più abitabili, o comunque l'idea che ci siano dei migranti climatici è già nel nostro ordine mentale di idee. Però il grande merito del tuo libro, secondo me, è quello proprio di riportarci al presente, ovvero al fatto che è un fenomeno che esiste già. Quindi, innanzitutto, per inquadrare il fenomeno, ti chiederei: chi sono i migranti climatici in Italia oggi?
Allora, siamo abituati a pensare ai migranti climatici come a quelle popolazioni dei paesi in via di sviluppo che scappano, diciamo, dalla siccità per trovare condizioni migliori, quasi che fosse lontano da noi. In realtà quello che sta accadendo in Italia, anche e soprattutto pensiamo all'Emilia-Romagna che ha avuto due alluvioni nell'arco di 16 mesi, non è molto diverso. Ci sono persone costrette a lasciare le proprie case, persone che devono abbandonare le loro aziende e ricominciare, ormai con una periodicità sempre più fitta. E sono, per quanto riguarda il mio punto di vista, e da cui parte l'idea del libro, dei veri e propri migranti climatici interni, perché lasciano tutto questo e non sanno se potranno tornare. Se si guarda ai numeri, ci sono sia delle stime ma anche proprio dei numeri ufficiali dell'ISPRA, ci si accorge che ormai gli sfollati italiani, ad esempio nel 2023, sono stati quasi 50.000, e è un numero importante se raffrontato con quanto è successo negli anni precedenti, perché sono quasi 50.000, ma erano la metà nel decennio precedente.
Nel tuo libro trova molto spazio il fenomeno della subsidenza, che è qualcosa di cui anche chi si occupa di clima non parla così spesso. È incredibile che invece siano tantissime le città nel mondo vittime di questo fenomeno, anche in Italia. Quindi di che cosa si tratta? Noi abbiamo magari in mente il caso di Jakarta, la capitale dell'Indonesia, che di fatto verrà spostata, però in realtà è un fenomeno che riguarda tantissimi altri luoghi nel mondo, giusto?
Esatto, diciamo, noi sentiamo sempre parlare di aumento del livello del mare, ci dimentichiamo che c'è anche un altro fattore, ovvero l'abbassamento della superficie terrestre, che nient'altro è che la subsidenza, molto spesso dovuta all'effetto della presenza dell'uomo, perché naturalmente magari il suolo ha già un suo assestamento, si aggiunge poi il consumo magari delle falde acquifere perché aumenta la popolazione su quella porzione di territorio, il peso delle città, le nostre città hanno un peso, palazzi, grattacieli, infrastrutture, insomma, in più il consumo di suolo che inaridisce ancora di più il terreno, comunque ne modifica la sua complessità, ed ecco che si sprofonda sostanzialmente. Anche in questo caso, diciamo, la situazione non è delle migliori, cioè si stima che nel mondo entro il 2040 saranno soggetti a un fenomeno di subsidenza 2,4 milioni di chilometri quadrati di territorio. Ci sono delle stime un po' prudenziali, un po' sottovoce anche per l'Italia, che parlano di 42.000 chilometri quadrati, che corrispondono a una popolazione, diciamo, di 17 milioni, sono tantissime persone. Ecco, tutto questo mentre si continua a consumare suolo. Uno dei paradossi che rilevo nel libro è che di anno in anno aumenta il suolo consumato, quindi la cementificazione, la costruzione di strade, case e infrastrutture, mentre però ad esempio la popolazione diminuisce, siamo in una vera crisi di natalità.
Certo, e Venezia è un po' un caso emblematico in questo, nel senso che abbiamo in mente Venezia come città un po' simbolo del cambiamento climatico e di quello che potrà succedere in futuro anche in altri numerosi luoghi del mondo. E secondo te ci insegna qualcosa?
Guarda, io dico proprio che Venezia è il nostro caso scuola, può essere il nostro caso scuola come un caso scuola globale, perché racchiude tutti gli effetti del cambiamento climatico, quindi alluvioni, innalzamento delle maree, perché è una città lagunare, subsidenza perché sta sprofondando. Noi sappiamo che mentre il mare aumenta di 20 centimetri negli ultimi 100 anni, ad esempio, Venezia è sprofondata di 15, quindi si ha, come dire, una perdita in verticale di almeno 30 centimetri. Gli usci che erano di secoli fa sono ormai sott'acqua. Noi dobbiamo iniziare a pensare alla città come sarà tra altri 100 anni. Se abbiamo invece sempre pensato alla città per essere all'avanguardia, ad esempio per il Mose, che come barriera artificiale dovrebbe proteggerla da queste condizioni estreme, dall'acqua alta, il Mose tecnicamente ha quella che è un'obsolescenza programmata, insomma, come i PC e i telefonini. Se continua come sta accadendo adesso l'innalzamento delle acque, la discesa della città, la frequenza delle mareggiate, il Mose nel giro di 50 anni non sarà più efficace, e quindi bisogna cominciare a pensare ad alternative diverse, magari anche proprio iniziare a spostare infrastrutture e popolazioni. Si sta facendo, non credo, in altre parti del mondo come New York, tra i progetti c'è di trasformare la città come bene, farla diventare come Venezia, Mose incluso. Ecco, molto spesso queste soluzioni sono un po' anche già antiche, infatti il dibattito è tanto tanto aperto nel mondo. Non sappiamo se è aperto allo stesso modo in Italia, dove si discute solo quanto si è allagata Piazza San Marco oppure no. Bisognerebbe invece anche cominciare a pensare in futuro, diciamo, dove metteremo le parti di questa città che rischiano di essere di annegare sostanzialmente.
Certo. E tra le cose di cui si parla molto in Italia è anche il tema delle assicurazioni, cioè il fatto di, appunto, introdurre eventualmente un obbligo a pagare una polizza per, appunto, tutelarsi dai rischi naturali, cosa di cui abbiamo parlato proprio un paio di settimane fa qua al Giusto Clima in occasione delle alluvioni in Emilia Romagna, con Fausto Tomei di ARPA Emilia Romagna. Dicevamo che è molto più sensato e realistico e economico, paradossalmente, pensare di fatto trasferire la popolazione che si trova nelle aree più a rischio, piuttosto che pensare di fargli pagare delle assicurazioni che saranno sempre più costose e che comunque non mettono al riparo quei luoghi che la natura ci sta chiedendo in qualche modo di restituirle per ridare spazio ai fiumi e rinaturalizzare alcune aree. Che cosa ne pensi di tutto questo?
Esatto, penso che è proprio l'altra faccia dell'assenza di questa pianificazione di cui parlavamo per Venezia, ma che riguarda tutto il paese. Cioè, in assenza di un investimento massiccio e costante e strutturale sulla messa in sicurezza del paese, si pensa che si possa ovviare costringendo aziende e poi in futuro pare anche famiglie ad avere un'assicurazione contro le catastrofi naturali. Immaginiamo anche che questo avvenga, non è detto che le compagnie assicurative siano ben disposte a pensare a queste assicurazioni proprio per la quantità di esposizione degli italiani al rischio climatico. Basti pensare che solo per quanto riguarda il rischio idrogeologico ad oggi parliamo di almeno tra i 2 e gli 8 milioni di persone a seconda del livello di rischio, di 600.000 edifici, 250.000 aziende. Quindi quale compagnia assicurativa troverebbe vantaggioso assumersi tutto questo rischio? Quindi, come dire, bisogna cominciare appunto a guardare in un'altra direzione, che possa essere anche pensare di spostare le popolazioni là dove non sia più vantaggioso intervenire, ad esempio sul territorio, e appunto lasciare spazio magari alla natura in attesa che saremo in grado di offenderla meno, ecco, mettiamo così.
Grazie mille Virginia.
Grazie a te.
Possiamo ascoltarla tutta, Gianluca?
Non possiamo, perché abbiamo come sempre troppe cose, ma non potevamo non metterla a 40 anni dall'uscita di Age of Consent, il primo disco dei Bronski Beat, indimenticabile.
Ce la lasciamo lì in sottofondo e intanto lanciamo il prossimo servizio, perché la scorsa settimana è stato pubblicato Living Planet Report, che è un rapporto che esce ogni 2 anni e monitora lo stato della biodiversità, secondo cui le popolazioni di specie selvatiche negli ultimi 50 anni sono diminuite del 73%. Claudio Iampaglia ha intervistato Gianluca Catullo, che è responsabile specie e habitat del WWF a Presto Presto, e Gianluca Catullo è la persona che ha curato il rapporto insieme alla Zoological Society di Londra.
Perché siamo preoccupati di questa diminuzione del numero di rappresentanti delle varie specie? Perché le specie sono fondamentalmente le colonne, i capisaldi degli ecosistemi. E nel momento in cui questi capisaldi si sgretolano, ovviamente viene meno, si destruttura anche l'intero ecosistema. E quindi quello che succede è che noi andiamo a perdere tutte quelle funzioni di cui poi noi beneficiamo in prima persona. Pensiamo all'acqua, all'acqua potabile, la capacità di coltivare determinati terreni, la funzione dell'impollinazione, eccetera, eccetera. Quindi questo togliere specie, come se fosse un togliere tante tessere da un puzzle, a un certo punto ci porta oltre una determinata soglia a dei punti critici di non ritorno. Che cosa significa? Che l'ecosistema, come dicevo prima, cessa di funzionare, con tutta una serie di problematiche che sono problemi nostri, a carico nostro, perché poi siamo noi che beneficiamo di queste straordinarie funzionalità che la natura in qualche maniera ci regala, no? È un dono gratuito che la natura ci fa. Quindi abbiamo una serie di esempi, le foreste tropicali sono certamente un esempio, le scogliere coralline, sappiamo tutti di questo fenomeno dello sbiancamento dei coralli. Quando una scogliera corallina cessa di funzionare, e le comunità che vivono sulla costa vengono impattate fortemente, perché crolla il pescato, quindi crollano le loro risorse economiche, le risorse trofiche. La stessa fascia viene in qualche maniera meno protetta dalle mareggiate oppure dagli eventi meteo estremi, che sappiamo essere sempre più frequenti, e quindi si innescano tutta una serie di problemi, ma a carico nostro, a carico delle società umane. Quindi questo è il motivo di preoccupazione principale.
Voi però segnalate anche che gli ecosistemi possono farcela superare un punto di non ritorno, no?
Certo, assolutamente. Tra l'altro ci siamo dati anche degli obiettivi, proprio come stati, come nazioni. Il 2025, il 2030 ad esempio è un momento importante, perché noi entro quella data dovremmo conseguire tutta una serie di obiettivi E se lo facessimo, veramente avremmo fatto un passo fondamentale verso, come dire, quella che è la nostra salvaguardia. Io lo ripeto, è un problema soprattutto nostro e delle comunità umane. Quindi che cosa ci dicono queste convenzioni? Dobbiamo tutelare quello che ci è rimasto, quindi l'obiettivo di proteggere il 30% della terraferma e del mare, e poi andare a ripristinare quello,
cioè,
che abbiamo rovinato.
Conservazione e protezione, diciamo così.
Esatto, esatto. Quindi tutelare e conservare quella natura che oggi ancora appare integra e in salute. Questo ovviamente non è sufficiente, poteva esserlo magari 30 anni fa. Oggi abbiamo danneggiato in maniera talmente vasta, talmente diffusa, che dovremmo anche ripristinare gli ecosistemi, quelli degradati. E quindi anche lì al 2030 abbiamo un obiettivo che è di ripristinare il 30% delle aree degradate. Ora, se facessimo questo per la biodiversità e contestualmente riuscissimo a ridurre le emissioni in modo da tenere l'incremento della temperatura entro il grado e mezzo, così come definito dall'accordo di Parigi, veramente saremmo in grado di consegnare un pianeta alle future generazioni.
Siamo a pochi giorni da due appuntamenti fondamentali, la COP16, quella, diciamo, che si occupa di biodiversità, poi ci sarà la COP29, quindi se non sbaglio i primi di novembre. Le vostre proposte, insomma, sono appuntamenti importanti, immagino sempre presenti voi, e se avete qualche proposta.
Sì, assolutamente sempre presenti. Tra l'altro, appunto, se parliamo di biodiversità, l'ultima COP di 2 anni fa è stata straordinaria perché appunto ha fissato quegli obiettivi di cui parlavamo prima, il famoso 30x30. E quindi sono passati 2 anni, ci siamo avvicinati ulteriormente al 2030, quindi il nostro obiettivo sarà di capire o di far capire appunto ai vari paesi l'urgenza di trasformare appunto questi buoni propositi in attività concrete. Quindi lo faremo ovviamente pungolando sia il nostro Stato, in quanto ovviamente anche noi giochiamo un ruolo fondamentale, e sia attraverso il nostro network anche tutti gli altri paesi. Quindi abbiamo delle aspettative importanti, e vi informeremo insomma i media anche rispetto a come andranno i lavori, per cui se volete rimanere aggiornati sicuramente seguite il nostro sito e avrete tutte le novità, speriamo positive, che potranno emergere.
Gianluca Catullo, responsabile specie e habitat del WWF. Caro Gianluca, siamo verso la fine della nostra trasmissione, siamo nella parte, diciamo, degli eventi.
E iniziamo con la serata di domani, giovedì 17 ottobre alle 21 a Bussero, che è in provincia di Milano. Saremo nella sala granaio di Villa Redaelli, presenteremo il libro Come si fa una comunità energetica per davvero, edito da Altre Economia e scritto in collaborazione con Enostra. Ci sarò io, ci sarà anche Claudio Denard, che è un ingegnere energetico, e Simone Negri, che è consigliere regionale. Domani inizia anche il Festival Ori a Modena, il festival appunto della testata valori.it. All'interno di questo festival, venerdì pomeriggio alle 14, parleremo di nuovo di comunità energetiche allo Spazio F, Fondazione di Modena, in via Emilia Centro 283. Ci saranno tantissimi ospiti, inclusi Sara Capuzzo, io farò da moderatore. Se cercate il programma è su festival.valori.it. E poi, sempre a partire da domani, a Milano invece, in questo caso, ci sono i Transition Days, che sono 3 giornate di confronto e di ascolto di alcune delle voci più rappresentative del cambiamento economico e sociale, per capire a che punto siamo sulla strada della transizione giusta. E il programma completo, anche in questo caso, lo trovate sul sito di Fondazione Feltrinelli. Mi raccomando, cercate Transition Days 2024, perché ci sono anche le edizioni precedenti, troverete un sacco di persone, anche persone che spesso sono ospiti del Giusto Clima.
E invece il 18 ottobre a Livorno si tiene un convegno sulla qualità dell'aria e l'impatto climatico del trasporto marittimo nei porti del Mediterraneo. Noi abbiamo in collegamento per parlarne Anna Gerometta di Cittadini per l'Aria, per aiutarci proprio a capire la natura del problema e le possibili soluzioni. Buonasera, benvenuta.
Buonasera a tutti voi. Sì, da Milano sembra una cosa così lontana, ma in realtà gli addetti al settore dicono che Milano è il più grande porto d'Italia, perché in realtà a Milano si giocano sostanzialmente le sorti di come vengono gestite le grandi compagnie dei grandi armatori. E quello che noi cercheremo di spiegare a Livorno, con un sostegno straordinario di Cittadinanza non sappiamo più dove metterli, tanti si sono iscritti, è il fatto che effettivamente si può fare tanto di più, che le emissioni navali sono un problema gravissimo non solo per le città di porto, principalmente per le città di porto, ma anche per le aree interne, perché in realtà le emissioni navali, che hanno una struttura chimica molto particolare, viaggiano per centinaia di chilometri, quindi inquinano e danneggiano anche la biodiversità di cui parlava la persona che ha parlato prima di me, e cercheremo di spiegare come bisogna intervenire, perché questo è un settore che è stato altamente non regolamentato, sottovalutato come impatto dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Vi basti dire che oggi sono usciti in un piccolo canotto qui a Livorno dei ricercatori che hanno fatto dei monitoraggi del black carbon e delle polveri ultrafini, hanno trovato dei livelli altissimi. Le soluzioni ci sono, bisogna controllare, bisogna attivare, controllare le emissioni e quindi fare in modo che le compagnie armatoriali mettano in atto delle strategie, che vuol dire cambiare carburanti, usare carburanti puliti, usare filtri, sistemi di riduzione degli ossidi di azoto. Ci proponiamo di sostenere l'adozione al più presto di un'area a basse emissioni nel Mediterraneo, del famoso NO2 che noi combattiamo a Milano da tanti anni, perché è un processo che è già in corso ma che fa un po' fatica a decollare, ma che bisogna ottenere, perché effettivamente le navi emettono una quantità di ossidi di azoto che sono, potete immaginare quanto sono rilevanti, e quindi per fare questo bisogna controllare, perché fino ad oggi sostanzialmente si fa poco, pochissimo, le capitanerie hanno poche forze, sono diciamo che da un certo punto di vista la normativa fa in modo che loro controllino il meno possibile. Vi basti dire che le navi vengono avvisate prima dei controlli dei carburanti, quindi sostanzialmente possono cambiare il carburante con uno più pulito prima dell'arrivo della capitaneria, questo dicono i circolari del Ministero, e quindi cioè, ci sono tante tante misure di cui parleremo il 18, ci saranno ricercatori da Malta che stanno attivando dei sistemi con i droni per controllare i fumi delle navi delle boe e dai droni, che possono dare la segnalazione alle autorità nazionali di come si delle navi che verosimilmente stanno violando. Si parlerà di diritti umani e di clima, perché a maggio di quest'anno c'è stata una importantissima delibera del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare su quanto sul fatto che bisogna imporre agli stati di tutelare la biodiversità marina e il mare, certo, e gli oceani dall'impatto delle emissioni climalteranti, e si parlerà appunto di come fare delle soluzioni che già esistono e che dobbiamo cercare di fare sì che vengano messe in atto.
Grazie Anna Gerometta. Giusto per far capire meglio ai nostri ascoltatori, quando si parla di emissioni del settore navale, in termini di emissioni climalteranti, cioè con effetti sul clima, stiamo parlando del 2-3% del totale, quindi un ruolo non nullo, ma abbastanza piccolo. Ma il problema sono le emissioni in termini di qualità dell'aria, perché le navi bruciano delle schifezze incredibili per muoversi, e sulle città ovviamente che hanno dei porti l'effetto è immediato, e poi, come ricordavi, tutte le aree interne. Grazie davvero Anna, buon lavoro. Allora
Gianluca, ma adesso tutti stanno passando al GNL e quindi le emissioni, certo, di metano aumenteranno, e quindi è un problema serio, e
certo. Grazie. Grazie mille, non l'abbiamo detto, il convegno sarà il venerdì appunto 18 ottobre alla Sala Ferretti della Fortezza Vecchia in Piazzale dei Marmi 12 a Livorno. E noi abbiamo finito, e Marianna Usuelli, grazie per essere stata con noi, che bello.
Ma grazie a voi, mi mancava.
Torna a trovarci. Non sai mai se è seria o se scherza.
Lo sai che quasi metà delle navi che vanno in giro per il mondo vanno in giro a portare petrolio, carbone e gas, e quindi se eliminiamo l'uso delle fossili, metà delle navi non vanno in giro.
Saggio, saggio Gianluca.
Buonanotte, grazie da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri.
E Mariana Sueli. Ciao.
Ciao.